È bello poter condividere l'esperienza che Dio ci fa fare, ecco, proprio perché il corpo di Dio è un organismo che, sebbene poi abbia dei punti, dei luoghi, come microunità delle cellule, ma poi delle comunità locali, è un corpo che in realtà è vastissimo e dovremmo essere più coscienti, tante volte lo dico e lo sottolineo, di quello che Dio sta facendo in tutto il mondo, ecco, perché noi vediamo magari questa piccola parte e non vediamo quello che sta avvenendo in una maniera incredibile, il risveglio che avviene nelle nazioni del terzo mondo, il risveglio che avviene anche in Europa, che sembra una nazione ormai secolarizzata, ormai in estinzione dal punto di vista spirituale, dovremmo essere molto più consapevoli di come lo Spirito Santo sta entrando veramente in campo e di come tutti quelli che sono sensibili, io dico tutti quelli che sono profetici, ma la Chiesa dovrebbe essere profetica, stanno ascoltando non soltanto le brutte notizie, non soltanto gli tsunami, i cataclismi, gli uragani e tutto quello che segue, che seminano morte, la disperazione che sta conducendo un sacco di persone veramente a una depressione che spesso sfocia in un suicidio, ma quelli che sono sintonizzati con Dio hanno questa possibilità di ascoltare quello che sta avvenendo nei luoghi celesti. E quello che sta avvenendo nei luoghi celesti non riguarda Dio, ma riguarda quello che Dio vuole fare attraverso me, attraverso te. E qualcuno potrebbe dire: ma come attraverso me? Sono così malcombinato, sono così fragile, così debole. Ma mi dispiace per voi, ma Dio ha scelto degli strumenti fragili, deboli. Dio ha scelto le cose pazze, Dio ha scelto le cose disprezzate, le cose che non sono. Quindi se tu ti senti pazzo, disprezzato e in crisi di identità, Dio ha scelto te, Dio ha scelto me. Ma perché? Per lasciarci in questo stato di autocommiserazione, poveri noi, eccetera, eccetera? No! Per sicuramente abbattere quell'orgoglio umano che dice io sono. Ecco. Noi siamo arrivati a un punto di dire io non sono, io sono in crisi, sono smarrito, sono. Ma come spesso dico, questo non lo possiamo usare un alibi per dire Dio cosa puoi fare con una persona debole, fragile, smarrita come me? Perché Dio proprio ha scelto questo tipo di persone perché Lui ha dato quella alternativa, quella vita meravigliosa che oggi si trova in ognuno di voi, che si trova in ogni persona che ha incontrato Gesù come Salvatore. E quindi non possiamo lamentarci della nostra fragilità, ma abbiamo bisogno di scoprire che la sua potenza, la potenza di quello che lui ha fatto, è perfetta nella nostra fragilità. Camminano insieme. E questa è un'esperienza che poi nel corso degli anni ho dovuto comprendere perché per la mia mente, nonostante da intellettuale così, non ci arrivavo a capire che debolezza uguale potenza. Ecco perché? Perché ero stato una vita a cercare io di essere potente, io di essere Superman. Quando ero bambino mi piaceva moltissimo leggere i fumetti al riguardo, anzi ai miei tempi si chiamava Nembo Kid. Poi è diventato Superman. Questa idea del superpotere, e quindi questo mi aveva portato a cercare di avere un superpotere, meditazione trascendentale, la potenza del mio io, della mia mente, fuorviandomi completamente. Quando poi ho avuto anch'io la mia caduta da cavallo, come l'Apostolo Paolo, non ero a cavallo, ma ero a cavallo del mio orgoglio. Ho dovuto rendermi conto di essere povero, cieco, pazzo, pur essendo psichiatra, debole, smarrito, insicuro, pauroso, tante cose che non immaginavo potessero fare parte della natura umana, ma lì la cosa meravigliosa è che ho potuto cominciare a gustare l'alternativa di Dio. Sapete, tante volte noi abbiamo ricevuto qualcosa di prezioso, è quello che un attimo sottolineeremo brevemente questa mattina, è ancora una sottolineatura di questa realtà, però il problema è che spesso poi, anziché sfruttare le risorse di quello che abbiamo ricevuto, continuiamo a trascinarci con le nostre energie umane, con le nostre fragilità umane, e alla fine arriviamo veramente a uno scoraggiamento estremo, arriviamo forse a una dimensione di fatalismo, dove diciamo se piace a Dio, se piace a Dio, ma già la scrittura ci fa capire cosa piace a Dio, quindi a Dio piace tante cose, Dio ha preparato tante opere, come vedremo questa mattina, ma il problema è se tu te ne accorgi e se tu le operi, perché se no rimangono delle opere potenziali, cioè poteva essere, ma non possiamo vivere sempre di cose potenziali, abbiamo bisogno di vedere la potenza di Dio in azione nella nostra vita e nella vita degli altri, se no piano piano la nostra fede diventerà incredulità e l'incredulità potrà anche mettersi una maschera religiosa, ma rimane sempre incredulità e quasi quasi poi arriveremo al punto di meravigliarci che Dio opera, meravigliarci che i miracoli avvengono veramente e non è questo che Dio vuole farci vivere. Prendiamo questo verso molto conosciuto nella seconda parte, in Efesini, al capitolo 2, l'Apostolo Paolo, dopo aver parlato di questa grazia incredibile, meravigliosa, di questa grazia che è stata rivelata, di questo miracolo di essere identificati con Cristo, cioè diventare una stessa cosa con la sua morte, per diventare una stessa cosa con la sua resurrezione, e per mostrare, dice al verso 7, nei secoli a futuri, la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Il progetto di Dio non era mostrare la nostra grande intelligenza o la nostra grande furbizia, ma era mostrare la straordinaria ricchezza della grazia espressa attraverso la sua misericordia e la sua bontà attraverso l'opera di Cristo. Dio, come a dire, contro tutti quelli che si ergono e pensano di essere Dio, ha come detto: vi farò vedere che prenderò delle persone deboli, fragili, disprezzate, inutili, e vi dimostrerò che attraverso queste persone farò imprese da Dio. D'altronde, se lui è Dio, non può fare imprese di meno. E quindi noi siamo in qualche modo cavie di questo esperimento, dove Dio ci crede sul serio. Però, come tu credi sul serio alla tua fragilità, tante volte credi sul serio alla tua paura, Dio crede sul serio invece a quello che ha messo in te e a quello che vuole fare attraverso di te. Ecco perché la Chiesa dovrebbe un attimo risvegliarsi, rialzarsi e smetterla semplicemente di lamentarsi, e dovrebbe cominciare a fare per fede, non perché le sente, non perché le capisce sempre, a fare per fede le opere di Dio. Siamo i suoi ambasciatori. Siamo ambasciatori di riconciliazione, siamo messaggeri, siamo rappresentanti di uno Stato che è il massimo nell'universo. Ecco perché avremmo bisogno di prenderne coscienza. Pur nella persecuzione, dicevamo l'altro ieri, pur nelle difficoltà, restiamo dei mandati, dei missionari, qualcuno che Dio ha chiamato per testimoniare della meravigliosa luce che Lui ha messo in noi. Per questa grazia, ecco, questa dimostrazione di Dio di come lui può prendere delle persone fragili come me e come te e farne prima dei santi per grazia e poi di fare sì che questa santità ci trasformi e poi fare sì che attraverso di noi ci sia realmente la possibilità per tanti altri di ricevere la buona notizia. Per questa grazia, verso 8, infatti, siete salvi. Alleluia! Qualcuno che dice sei salvo! Mediante la fede, ecco, Dio ti sta chiedendo semplicemente di crederci. E ciò non viene da voi. Casomai vi foste illusi, ma è un dono di Dio. Ne viene dalle opere, perché nessuno possa vantarsene. Ancora, io credo che questo è un cavallo di battaglia dopo la riforma di Lutero, la scoperta della grazia, la scoperta di questo dono meraviglioso. Però tante volte io ho l'impressione che come mondo evangelico ci fermiamo al godere lì dove ci arriviamo, perché alcuni continuano sempre a dire Dio ti prego, pietà di me, Dio salvami, Dio ti prego. E se Dio potesse parlare direbbe, ma cosa ho fatto io? Forse non te ne sei accorto che 2000 e rotti anni fa qualcuno è venuto, ha pagato per te. Com'è che mi dici ancora salvami, salvami? Mi chiedi, mi chiedi, mi chiedi, ma non ci credi. La fede è l'unica modalità con cui Dio ci fa impadronire delle cose che Lui ci ha dato. Ecco perché tante volte potremmo avere tanti problemi, tanti difetti, però il problema più grande è l'incredulità. E oggi siamo in un mondo dove veramente l'incredulità si diffonde in una maniera estrema e i cristiani stessi stanno smettendo di credere. Sono credenti increduli, o increduli credenti, come preferite. E chiaramente, se viviamo da increduli credenti, la salvezza la manteniamo, però vivremo una vita sempre di crisi, di difficoltà, non supereremo mai gli esami, parlavamo venerdì degli esami, le prove si ripeteranno e noi saremo sempre bocciati e non scopriremo quello che è il progetto di Dio per la nostra vita, non riusciremo ad arrivare agli appuntamenti di Dio, non riusciremo a fare quel percorso che Dio ci ha messo davanti e poi non solo ci lamenteremo di questo, ma magari cominceremo ad accusare gli altri perché noi non superiamo gli esami. E questo succede purtroppo spesso nel mondo cristiano. Ah, se non ci fosse quello, se non ci fosse quell'altro, se non ci fosse mia moglie, se non ci fosse mio marito, se non avessi questi figli, se avessi soldi, se non avessi soldi. Troviamo tanti alibi per giustificarci nel non superare i nostri esami. Perché ricordatevi, ci sono esami che si superano da soli. Poi ci sono esami che si superano in gruppo. Questo è un altro tipo di esame, perché il nostro è un Dio di relazione, quindi non è interessato semplicemente alla fede del singolo. Ci sono esami di corpo, esami di gruppo. Però se noi non impariamo a superare gli esami personali, come pensate che supereremo quelli di gruppo? Forse ci attaccheremo alla fede degli altri, ma la fede degli altri ci può sostenere fino a un certo punto. Credo che in certi momenti è anche volontà di Dio quello che qualcuno creda per te. Tu sei scoraggiato, sei sconsolato, non vedi più soluzione, arriva qualcuno e ti dice non ti preoccupare, in questo momento appoggiati a me. Però poi la ditta appoggi fallisce, cioè nel senso che non è possibile che tu viva sempre appoggiato alla fede di qualcun altro, hai bisogno tu di ritrovare magari prima la speranza, perché è un gradino precedente alla fede, e smetterla di essere disperato. Sapete quanti credenti disperati incontro? Molto di più di quanto non si pensi. Ma perché? Perché Dio li vuole fare stare disperati? No, perché non sono consapevoli di quella meravigliosa opera che Dio ha messo in loro e quindi non riescono a tirare fuori queste ricchezze e tantomeno riescono poi a condividerle con gli altri. Ma andiamo avanti fino all'ultima parte, all'ultimo versetto di questa lettura e poi andiamo al centro e alla conclusione di questa breve esortazione. Per questa grazia che Dio ha voluto manifestare, siete salvi mediante la fede. E questo non viene da voi, ma è un dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Verso 10, quello su cui ci fermeremo un pochino. Siamo infatti opera sua. Alleluia. Già questo di qua mi tranquillizza, mi rilassa. Siamo opera sua. Cioè, ma come siamo opera sua? Tutti mi prendono in giro, tutti mi dicono che faccio schifo, tutti mi dicono veramente siamo capolavori della sua abilità creativa, siamo opera sua. Questo è qualcosa di importante. Come a dire, non sei semplicemente il frutto, il risultato di tutte quelle negatività che hai ereditato dai tuoi genitori, lo stesso caratteraccio di tua madre, lo stesso carattere di tuo padre che dicevi io non sarò mai come lui. Tutta l'eredità negativa, tutti i traumi, tutto quello che ti ha portato ad essere quello che sei, e non è opera sua, ma è opera tua o indirettamente di chi ti ha trasmesso questa dimensione di fallimento. Ma la bella notizia di questa prima parte del verso è: noi siamo opera sua. Alleluia. E Dio non fa delle opere tanto per farle e poi le elimina. Se fa un'opera, la fa perché veramente ha un senso, ha un significato, ha un valore. Semplicemente in questo verso della scrittura tu potresti ritrovare il senso della tua identità. Io sono un'opera di Dio. Certo, nella mia mente sono ancora il risultato di tante operazioni un poco ortodosse che mi hanno trasferito un caratteraccio, ma nello spirito sono made in heaven, costruito nel cielo. Made in Taiwan, oggi in Corea, sono due stati che fanno molte, molte cose e arrivano da noi. Sono costruito da Dio. Questa è una verità importante, fratelli. Perché? Perché se siamo costruiti da Dio vuol dire che il materiale che Lui ha usato è un materiale di quelli, no, come oggi, che si fanno i materiali apposta per poterli... Tra l'altro ho scoperto una cosa incredibile, non so se è vera. A un certo punto una stampante meravigliosa che funzionava, eccetera, eccetera, pom, errore B200, chiedo a destra, a sinistra, qualcuno mi dice, forse, dice, ah, sai, le stampanti sono programmate in maniera tale che dopo un certo numero di copie si fermano da sole. Bella cosa, gli ho detto, così, ma veramente siamo in un sistema dove realmente tutto è programmato per la logica economica e per fregare le povere persone che giustamente poi si abituano alla tecnologia e poi come si fa a meno di una stampante? Vabbè, come si fa a meno? E tante volte veramente questa schiavitù è incredibile, è un dominio che ci vuole travolgere. Però la cosa meravigliosa è che quello che Dio ha fatto non si fermerà mai. Quello che Dio ha messo in te, lo spirito nuovo, il cuore nuovo, non si romperà più per l'eternità. Qualcuno che dica alleluia. È una bella notizia. L'uomo esterno si va disfacendo, dice l'Apostolo, di giorno in giorno, ma l'uomo interno no. Stiamo invecchiando. Contrariamente a quanto tante volte vorremmo pensare, ma internamente non si invecchia. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù. Creati in Cristo Gesù per dire soltanto alleluia, lode a Dio, sì, questo prima di tutto, per essere un popolo che cantando e danzando, dice il Salmo 82, dicono la nostra gioia è in te. Questo è il primo compito, la prima chiamata che Dio ci fa è quella di essere grati a Lui. Perché? Perché Lui ci ha risparmiato un destino di angoscia eterna, Lui ci ha risparmiato una condanna eterna, Lui ha fatto qualunque cosa perché noi potessimo vivere sempre con Dio nell'eternità. E se non ci viene di dire grazie a questo, veramente siamo un po' strani, o siamo un po' increduli, o forse non abbiamo capito quello che Gesù ha fatto. Ma se abbiamo capito che cristianesimo è collegato non a quello che devi fare tu prima di ogni cosa, ma è collegato a quello che Dio ha fatto, a quello che Gesù ha fatto, la prima risposta della tua vita sarà, come dice la scrittura, cantando sotto l'impulso della grazia. E sotto l'impulso della grazia cosa puoi dire? Grazie! Qualcuno che ti ha scagionato, anche se eri colpevole, qualcuno che ha pagato un debito che non potevi pagare, qualcuno che è andato all'inferno al posto tuo, ma dove lo trovi umanamente uno che può fare queste cose? La prima reazione alla scoperta di questa grazia è veramente lodare Dio, celebrarlo in ogni tempo. Alleluia, gloria a Dio. Ma nel mentre che lo celebriamo, nel mentre che lo lodiamo, nel mentre che scopriamo, mentre lodiamo ancora di più la ricchezza di quello che ci ha dato, non possiamo trasferirci su un monte della trasfigurazione e stare lì mentre tutte le persone intorno a noi stanno morendo nelle tenebre. No, un momento sì possiamo salire in montagna. Un momento sì possiamo fare gli eremiti con Dio. O gli evangelici di clausura, come preferite. No? Ma perché? Ma perché questa realtà di confidenza, di comunione con Dio, ci faccia poi capaci di realizzare la seconda parte di questo versetto, che è molto chiara ed è poco sfruttata, poco considerata, purtroppo in particolare del mondo evangelico, che siamo opera sua, creati in Cristo Gesù, per che cosa? Per lodare semplicemente? Per dire alleluia? Per vivere questa benedizione grande? No, per le opere buone che Dio ha predisposto perché noi le praticassimo. E questo è qualche cosa di meraviglioso, ecco, e c'è l'imbarazzo di scelta per capire tutte le opere buone che Dio ha preparato, non perché noi semplicemente le vedessimo e dicessimo, oh, si potrebbe fare questo, come sarebbe bello se qualcuno fa questo o quell'altro, no, lì dice perché le praticassimo, cioè parla di una dimensione dove non sei un ascoltatore della parola, ma dove sei un facitore, cioè dove quelle opere meravigliose che Dio ha preparato. E quindi qui è molto chiara la salvezza per grazia, cioè non dice che sei salvato dalle opere che fai, non dice che sei salvato perché hai fatto il bravo, perché è bravo, non lo potrai fare mai, non potrai mai meritare l'approvazione di Dio, però dice che sei salvato, sei fornito di risorse soprannaturali, Dio ti ha dato un carisma meraviglioso, Marco 6,16, questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto, nel mio nome cacceranno demoni, eccetera, eccetera, imporranno le mani agli infermi e saranno guariti, seppur bevessero di qualcosa di mortale e veleni ne hai presi nella tua vita e ne stai continuando a prendere, eppure sei ancora qui, sei sopravvissuto, non stiamo parlando dei veleni solo fisici, intossicazioni di ogni genere. Perché? Quindi perché la tua vita fosse poi una pratica di cristianesimo, non una teoria, non una dottrina, non una teologia, ma una pratica. Sei stato salvato, sei opera di Dio e in Cristo sei stato chiamato perché tu potessi operare perché potessi fare quelle opere buone che Dio ha predisposto, ha preparato perché noi le praticassimo. E questa mattina voglio andare velocemente verso la conclusione. Sapete, nella tua vita non ci sono solamente ostacoli, non ci sono solamente difficoltà, come dicevamo venerdì, non ci sono fuochi accesi per provarti, eccetera, eccetera. Questa è una parte. Ma nel mentre che questo avviene e che tu superi gli esami, c'è molto di più. C'è il fatto che Dio non solo ti ha dato grazia, ci ricorderà Paolo, ma ci ha dato apostolato, cioè mandato. E questo mandato si compie attraverso quelle opere che sono preparate da Dio, ma che se noi non le vediamo, sapete, la nostra giornata inevitabilmente, un giorno dopo l'altro, sarà la solita musica, sempre la stessa musica. E non capiremo niente, ma perché questo? Perché non vediamo le nostre opere preparate? Perché poi dico, sono delle opere preparate generalmente per tutti, ma poi ci sono delle opere preparate per te. E in quello è importante che impariamo ad ascoltare lo Spirito Santo, che comprendiamo, che non facciamo come il Levita o il sacerdote che dovevano andare a fare chissà quale opera spirituale e non capirono che c'era veramente quella persona che era rimasta per la strada e dovette essere un samaritano a soccorrerla. Perché? Ma perché siamo sensibili a quello che Dio ci vuole fare operare. Anche un bicchiere d'acqua, anche un sorriso, anche qualcosa che sembra piccolissima può essere un'opera preparata da Dio. Ma se tu sei così concentrato sul tuo dolore, sul tuo risentimento, sulla tua rabbia, sui tuoi conflitti, sentirai solamente le urla di dolore della tua anima. E anziché essere sensibile alle opere preparate, sarai sensibile a tutte quelle cose che ti possono stonare per non sentire il dolore che c'hai dentro. Cioè, cercherai una dimensione anestetica, come la maggioranza delle persone cerca. Tutte le persone che incontro, anche credenti tante volte, non stanno cercando necessariamente quello che Dio vuole fare, ma stanno cercando un modo per anestetizzare il loro dolore. E allora lì non riusciremo a vedere le opere che Dio ha preparato, non riusciremo tantomeno a praticarle, a operarle. Perché? Perché sentiamo troppo fortemente il rumore dell'amarezza, il rumore della paura, il rumore del risentimento, il rumore della gelosia, il rumore dell'invidia. Ci stanno facendo un gran caos. Stavo dicendo una parola più forte. Al punto tale che non ascoltiamo più lo Spirito Santo e non vediamo accanto a noi, magari anche sull'autobus, una persona che possiamo dare anche uno sguardo, un saluto. Sapete, il cristiano emana Cristo. Non ha bisogno di parlare in maniera con i versetti e con le cose come se fosse una chiave biblica e subito quasi precluderti la comunicazione, ma ha bisogno di vedere gli altri con gli occhi di Dio. Questa è una rivelazione, fratelli. Tu, io spero che stia imparando a guardare te con gli occhi di Dio e quindi a guardarti con misericordia, a guardarti con amore, a guardarti con compassione, a perdonarti più velocemente, ad essere meno giudice e accusatore di te stesso. Però nello stesso tempo le opere non comprendono semplicemente quelle rivolte a te. Ama il prossimo tuo come te stesso, ama te stesso, quindi perdona te stesso, ma poi sono opere volte a portare questo amore a chi ti sta accanto. E tutte le occasioni, tutte le possibilità che ci sono delle cose che abbiamo bisogno di cogliere. Io spesso ascolto delle persone che dicono: ah, ma nella nostra chiesa non si evangelizza mai, non si fa mai niente. E tu cosa stai facendo? C'è sempre questa ottica di lamento: non si fa, non si fa, come se non fosse fondamentale invece la nostra vita. Ma tu, quando sei in autobus, la vedi la faccia distrutta di chi sta accanto a te? Ma tu, quando incontri il tuo vicino di casa nell'ascensore, anche se ci stai 20 secondi, ti accorgi veramente che magari è così distrutto che si andrà a suicidare il giorno dopo? Ma tu, quando sei al supermercato, non vedi quella commessa che non ce la fa più, sta scoppiando? Io non sto dicendo che ti metti là, fermi tutto e la evangelizzi, ma dai un segnale, metti un seme, quella è un'opera preparata. Fratelli, ci sono un sacco di opere preparate, e non solo per chi ha un ministero evangelistico, ma solamente per chi decide di essere un testimone, e tu sei una testimone. Tu puoi testimoniare che al di là del cantiere di lavoro in corso che c'è nella tua mente, dentro di te c'è la luce di Dio, e questo fa la differenza, mentre altre persone che ti sembrano forse più equilibrate di te, dentro c'hanno l'inferno. Non illudetevi, non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Il cristiano può avere un'apparenza un poco frustrata, un poco appesantita dagli esami che sta superando, ma dentro c'ha la vittoria eterna. Altre persone intorno a voi possono sembrare sorridenti, pimpanti, quasi quasi da invidiare, e invece c'hanno la morte eterna. Cosa puoi fare tu se non dare un segnale dell'amore, della grazia, della bellezza, del progetto di Dio, che ha deciso di non imputare più all'uomo il suo fallimento, ha deciso di non condannare più, ha deciso di proclamare l'anno della grazia, ha deciso di cancellare tutti i peccati di quelli che si rendono conto della propria incapacità e fallimento? Ma ci sono tante persone forse che se ne rendono conto, ma tu non ti rendi conto delle persone che se ne rendono conto. Perché? Perché per rendertene conto dovresti approcciarle, e magari questa persona ti direbbe: oh, sono in crisi perché non riesco più a sopportare questo, a fare quell'altro, sono arrivato all'esaurimento delle mie energie, mi sento in crisi, mi sento all'inferno. E lì automaticamente verrebbe l'annuncio della buona notizia: guarda che ti stai sforzando inutilmente per fare qualcosa invece che Dio ha fatto nell'amore che ha per te. Sì, Dio lo sa che sbagli, Dio lo sa che non ce la fai, però Dio ha fatto qualcosa, e lì annunziare la grazia di Dio diventa la medicina che guarisce, diventa il messaggio che fa la differenza. Opere preparate da Dio davanti a te perché le pratichi: dare da mangiare a chi ha fame, dare da bere a chi ha sete, visitare gli infermi, i carcerati, eccetera eccetera. Ma non i carcerati solo in carcere, i carcerati anche fuori, e non quelli che sono in libertà vigilato, controllato, ma quelli che sono prigionieri del male. Quanti ce n'è intorno a te? Quanti sono vicino a te? E magari scherzate, vi raccontate barzellette, niente di male, però poi quella persona se ne va e tu non hai visto quell'opera preparata. Magari hai pensato: qualche volta forse dovrei evangelizzarla questa mia amica. Qualche volta. Speriamo che sia prima che muoia. Sono opere preparate perché le pratichiamo, fratelli. Qualche volta potrei fare un po' di volontariato. Speriamo che lo fai. Qualche volta potrei fare una bella offerta alla Chiesa. Magari. Qualche volta potrei cominciare a capire l'importanza di dare la decima. Magari. Perché poi le cose che Dio ha progettato non funzionano. Ma non perché lui le ha progettate male, ma perché noi non collaboriamo con la nostra parte, non vediamo le opere preparate o le vediamo ma non le pratichiamo. Dice, sarebbe bello fare questo, questo e questo, sarebbe bello una chiesa dove c'è una grande possibilità economica, si possono invitare ministeri così, però poi la realtà è diversa, che se nessuno dà, nessuno si impegna in maniera costante, quelle cose che Dio ha preparato non ci porteranno nessun beneficio e ce la prenderemo pure con Dio. Questa è la cosa incredibile, che Lui ci prepara le occasioni per creare il cambiamento e noi restiamo invece come quella descrizione, e chiudo, in cui quello che si guarda allo specchio e si riconosce, ma poi se ne va dallo specchio, dice l'Apostolo Giacomo, e poi si dimentica l'immagine, così è chi è solamente ascoltatore, come a dire, sì, sarebbe bello se potessi fare, e invece no. Dio crede che tu puoi essere esecutore di quella parola che ricevi, di quell'opera che ti ha messo davanti, esecutore, non guardare se gli altri lo fanno e non lo fanno, questa è un'altra tendenza molto comune nella nostra mentalità, ma se gli altri non operano, perché devo essere io il fissa? Perché non sei il fissa se operi, ma sei quello veramente che pratichi le opere di Dio. Non è stupido chi si affatica per il Signore, se no veramente i pastori cosa sarebbero, proprio dei rimbambiti pazzi, ma che sprecare la vita per cercare di fare capire delle cose a persone che spesso non le vogliono capire, ti contestano, ti mandano a quel paese, ma chi me lo fa fare? La fatica nel Signore, l'opera nel Signore, ci ricorderà lo stesso Apostolo, non è vana, cioè qualcosa che sicuramente avrà un risvolto eterno. Mentre tante opere che stiamo facendo ce le dovremo pentire, magari non ci porteranno all'inferno, certo, però ci vergogneremo quando poi tutta la nostra vita passerà come in una specie di cinematografo velocissimo, e vedremo tutte le cavolate che abbiamo fatto, ma è solamente per capire che sicuramente potevamo fare diversamente. Non significa che Dio poi ci dirà, per queste cavolate allora non... Ma ovviamente ci sarà un giudizio retributivo diverso, andare a pulire i gabinetti in cielo. Ma che bello se invece quando c'è questa carrellata, oltre a quelle parti che diresti no, questo non... facciamo un taglio, oggi si fa taglio e incolla, questa parte di scena della mia vita, cancella, cancella, cancella. Io ho l'impressione che alcuni credenti dovrebbero cancellare tutto il film. Ma dico, che bello invece vedere che in queste parti, in questo movie di tutta la tua vita veloce, ci sono tante parti dove tu stai praticando le opere che Dio aveva preparato per te, e tu ti ci trovi e tu le fai, anche le più semplici. Sarà bellissimo vedere, mamma mia, altro che vincere un terno all'otto o il gratta e vinci, sarà come a dire, Signore, ma allora ho investito bene nella tua banca, allora veramente ora capisco che tutto quello che ho fatto, anche con sacrificio, anche con lacrime, è diventato tesoro. Ci alziamo in piedi. Fratelli, io so che Dio ha preparato delle opere meravigliose per ognuno di voi singolarmente, e che nella misura in cui le comincerete ad azzeccare, io dico azzeccare non perché è un caso, ma perché è una sensibilità spirituale. Vedere qualcuno anche accanto a te, un po' triste, un fratello e una sorella, è un'opera preparata. Per una telefonoterapia, cioè anziché telefonare e discutere delle ultime ricette, dite alla sorella, sorella ti ho visto un poco giù, voglio incoraggiarti, voglio stimolarti, è un'opera preparata, tante piccole cose sono opere preparate. Sono stimoli, sono modi con cui Dio ci vuole veramente creare questa sensibilità a capire che non c'è sicuramente tempo per annoiarsi in una giornata. Abbiamo tante cose dove possiamo fare passare quello che Lui ci ha dato e fare del bene agli altri, soprattutto ai nostri fratelli in fede, ma poi al nostro prossimo. Ci sono tante cose bellissime che tu, ma tu dici, ma io sono vecchio, ormai non mi posso muovere. Anche per te ci sono tante opere preparate. Forse l'opera preparata è un'immagine di una persona che sta male e Dio che ti sta chiedendo, intercedi, prega per quella persona, visto che non ti puoi muovere, visto che c'hai l'artrosi deformante, visto che c'hai non so che cosa. Per tutti i credenti non esiste la pensione. Esistono i limiti fisici, esiste il fatto di riposarsi, ma nessuno di noi, anche quando ci riposiamo, possiamo portare frutto, perché la potenza non è nel corpo, ma è nello spirito. Questo dovremmo non dimenticarlo mai. Noi siamo abituati più alla forza fisica, alla forza mentale. No, la nostra forza è dentro, è Cristo. E Cristo non solo non si esaurisce, non è, è Duracell. È una batteria che va crescendo di potenza, e tante volte quando sei proprio alla fine della vita la potenza di questa batteria di Cristo in te è ancora più grande, e ci sono persone che hanno fatto più evangelizzazione mentre stavano morendo di quella che l'hanno fatta quando erano vivi. Perché? Perché Cristo emanava da loro molto di più. E allora io credo che c'è un progetto, dicevo, per singolarmente per ognuno di voi, per praticare quelle opere che tu puoi fare nella tua famiglia, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, con i tuoi parenti. Ma poi ci sono delle opere preparate, dei traguardi, come sentivamo dire a mia moglie, collegati alla comunità, all'essere insieme. Insieme non solo per stare bene insieme, non solo per imparare a perdonarsi, per imparare a superare gli ostacoli insieme, ma poi per raggiungere gli obiettivi di Dio, gli obiettivi meravigliosi che Lui ha preparato per questa comunità, al di là di tutti i terremoti, gli tsunami, i superstiti, quelli che hanno pensato di aggregarsi in altri gruppi. L'importante è che ognuno rimanga con un cammino e un percorso cristiano. Io credo che ognuno deve trovare poi il suo assetto. Non c'è una chiesa perfetta in assoluto, ma c'è una chiesa locale dove io mi trovo meglio e dove collaboro e dove non faccio ostruzionismo, ma cerco di cooperare e di costruire insieme ai responsabili, insieme ai leader. Perché? Perché possiamo fare qualcosa di bello anche in pochi. E io credo veramente che Dio sta aprendo una parentesi nuova, un capitolo nuovo nella vostra vita, però con un pari sentimento, cioè tutti quanti dovete spingere dallo stesso lato, casomai non si fosse capito, per raggiungere quello che Dio ha pensato come opera preparata per questa comunità. Preghiamo un attimo per questo. Signore, grazie perché siamo opera Tua. E questo è qualcosa di incredibile che questa mattina ancora ci rassicura, perché tante volte ci sentiamo semplicemente figli dell'entropia, figli della contaminazione, dell'inquinamento, del malgoverno, di tutto quello che, delle tensioni familiari, dei conflitti che non riusciamo a risolvere. Ma grazie perché siamo opera Tua, Signore. Grazie perché quello che hai messo in noi non avrà mai fine. E grazie perché ci hai chiamati, ci hai salvati in Cristo, non perché ne fossimo degni, non perché lo meritassimo, ma sicuramente ci hai salvati però per poter esprimere poi e per poter praticare delle opere che ci hai messo davanti. Io ti chiedo che ognuno di questi miei fratelli possa cominciare a vedere quelle piccole opere, quelle piccole azioni di amore, di testimonianza, di benedizione che sono messe davanti alla sua vita, e poi vedere insieme agli altri fratelli gli obiettivi che hai programmato, predestinato per questa comunità, Signore. Io ti chiedo che si aprano i loro occhi in una maniera chiara, forte, per poter eseguire le tue opere, per essere degli esecutori, non degli ascoltatori dimentichevoli, ma degli esecutori della parola nel senso più ampio del Logos, ma anche del Rema, anche delle parole specifiche che tu darai a ognuno di loro e per la comunità intera, nel nome di Cristo. Amen, amen, amen. Prendi un momento la mano del tuo fratello e intercedi. Per qualche minuto prega perché ci possa essere chiarezza nella sua vita e possa riconoscere, non dire Signore cosa faccio. Mamma mia, io quando sento questa richiesta, ma io non lo so cosa Dio vuole da me. Ma Dio, diciamo, è accanto a te, hai capito che sei rinato, sei una nuova creatura, oppure pensi che Dio è il tuo datore di lavoro che ti deve scrivere quello che devi fare? Hai mai letto la Bibbia? Non quindi Dio che faccio, ma Dio voglio fare quello che già tu mi stai ispirando. E dopo che farò i primi passi magari sentirò di più. Dopo che compirò le prime opere farò le successive. Ma cominciamo a sentire la nostra coscienza, che è già la voce del nostro spirito. Che tante volte vorremmo ascoltare lo Spirito Santo ma non ascoltare la nostra coscienza. Non può essere. Cominciamo ad ascoltare la coscienza che ci dice: guarda, questa persona l'hai trattata male. Fai un sorriso, chiedigli scusa. Guarda, questa cosa. Cominciamo ad ascoltare questo e poi ascolteremo sempre di più quello che Dio ha preparato per noi. Preghiamo quindi gli uni per gli altri un momento perché ognuno di noi possa percepire queste opere preparate da Dio e smetterla di lamentarsi, ma possa entrare in una dimensione operativa nella propria vita e nella vita della comunità. Nel nome di Cristo. Amen. Preghiamo.